Buongiorno a tutti e ben ritrovati, ben rivisti a chi non ci siamo visti per qualche settimana. Stamattina volevo fare con voi qualche riflessione sulla lettera che Paolo scrive a Tito. La vedremo nel suo insieme, quindi potete aprire le Bibbie alla lettera di Tito, di Paolo a Tito. E Tito, quando si riceve questa lettera, si trova nell'isola di Creta, che è l'isola più grossa della Grecia, al centro del Mediterraneo, isola che era stata toccata da Paolo, da quello che sappiamo, nel suo viaggio verso Roma, ma non sappiamo come fossero nate le chiese lì in quell'isola. Sappiamo però che Tito era stato mandato lì da Paolo. Le chiese erano già formate, sembra ce ne fosse più di una in quell'isola, e Paolo scrive questa lettera. Leggerò, mentre voi mi seguite sul testo, nella Bibbia, un estratto di questa lettera presa da un'altra versione, in modo da avere un'idea generale, perché non è una lettera molto complessa, è una lettera nell'insieme molto semplice, perché doveva mettere in evidenza alcune cose. Quindi leggo un breve estratto. Io Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, scrivo a te, Tito, Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Salvatore, diano a te grazia e pace. Ti ho lasciato nell'isola di Creta perché tu stabilisca in ogni città alcuni responsabili. Essi devono avere un'ottima reputazione, capaci di esortare gli altri con un sano insegnamento e dimostrare gli errori di chi insegna in modo contrario. Infatti vi sono molti ribelli, imbroglioni e chiacchieroni. Bisogna farli tacere perché per amore di guadagno disonesto portano disordine. Proprio uno del loro paese disse che i cretesi sono sempre bugiardi, cattive bestie, pigri pancioni. Questa affermazione è vera. Riprendili perciò severamente perché abbiano una fede sana. Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Sono detestabili, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Insegna quello che è conforme alla giusta dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, le donne anziane tengono un comportamento degno di persone credenti. Esorta i giovani a essere responsabili, tu stesso devi essere un esempio. Il tuo insegnamento sia genuino e serio. Usa parole corrette, che non possano essere criticate in modo che gli oppositori si sentano a disagio, non avendo nulla da dire contro di noi. Gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni. Dio, infatti, ha manifestato la sua grazia che salva e ci insegna a respingere ogni malvagità e i nostri cattivi desideri per vivere insieme in un mondo. Una vita in questo mondo, una vita piena di saggezza, di giustizia e di amore verso Dio. Intanto, aspettiamo che si manifesti la gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli è la nostra gioia e la nostra speranza. Egli ha dato se stesso per noi per liberarsi da ogni malvagità e avere un suo popolo puro e impegnato in buone opere. Questo devi dire usando tutta la tua autorità, quando insegni, esorti e rimproveri. Ricorda a tutti che devono essere sottomessi all'autorità e ai governanti, pronti a ogni buona azione. Dio ci ha rivelato la sua bontà e il suo amore. Noi non abbiamo fatto nulla che potesse piacere a lui, ma egli ci ha salvati perché ha avuto pietà di noi. Così, perdonati e rinnovati dalla sua grazia, riceviamo la vita eterna. Queste parole meritano fiducia e desidero che tu insista nel ripeterle, perché quelli che hanno creduto in Dio si impegnano fedelmente nel compiere buone opere. Evita invece le questioni sciocche, le discussioni, le polemiche, perché sono inutili e vane. Tutti quelli che sono con me ti salutano, tu saluta tutti gli amici della fede, la grazia di Dio sia con tutti voi. Una lettera, nel suo insieme molto semplice. Nelle chiese lì a Creta c'è un problema. Ed è questo lo scopo di questa lettera. Il problema è una tendenza alla intellettualizzazione e alla discussione accademica. Quindi bisogna controbattere, mettere a tacere queste persone che propagano, che parlano di questi insegnamenti un po' fuorvianti, che hanno a che fare con tradizionalismi, hanno a che fare con speculazioni teoriche, hanno a che fare con l'interesse a far soldi e guadagnarci qualcosa. E chi fa queste cose per di più è insubordinato, viene descritto come insubordinato, ribelle, chiacchierone, imbroglione, un imbroglione accattivante, seduttore, cioè qualcuno che quando parla attira l'attenzione e accattiva le persone. E a questo poi, come ricorda Paolo, si associa anche una tendenza culturale cretese, che dice che le persone, dice, per loro stessa missione, sono persone non sincere, persone cattive, pericolose, e tant'è vero che influenzano intere famiglie con il loro insegnamento, sono pigri, mangioni, apparentemente spirituali, ma incoerenti, senza spessore, tutta apparenza, persone che parlano tanto e agiscono poco. Quindi questo è il problema che Tito si trova ad affrontare. Per affrontare questo problema, dice, devono esserci delle persone nelle chiese che siano in grado di controbattere, di far fronte a queste cose. Quindi bisogna trovare degli anziani e usa due parole interessanti. Anziano è preso come responsabile, come persona matura, eccetera, ma anche episcopos, sorvegliante, che ha la sfumatura di una persona che guarda da sopra. È formata la parola anche scopos, da cui arriva tutta la scopia quando facciamo le gastroscopie, eccetera, cioè l'osservazione. Sono persone che devono osservare dall'alto per vedere, quindi non sorveglianti nel senso di guardiani, ma di persone che possono essere un momento di sicurezza e di protezione. E fa un lungo elenco delle caratteristiche che una persona di questo genere, queste persone devono avere. Non le esaminiamo tutte perché non è il momento adesso, ma devono essere irreprensibili, non devono essere poligami, devono avere figli fedeli e lì non si capisce bene, ci sono varie sfumature, se fedeli vuol dire degni di fiducia o che siano cristiani, ma in ogni caso devono avere una buona reputazione, non devono essere arroganti o presuntuosi, non irascibili, non attaccati al vino, non maneschi, non avari o venali o disonesti nel fare le cose, devono essere invece ospitali, amanti del bene. Devono avere la testa sulle spalle, saggi, giusti, equilibrati, separati dal peccato, pazienti, tranquilli, attaccati all'insegnamento della Bibbia. Un lungo elenco, che può fare paura, anche se ricordiamoci che tutte queste cose che sono richieste ai responsabili di una chiesa sono richieste a tutti. Potremmo andare a vedere tutti i riferimenti nei quali ai singoli cristiane viene richiesto di avere queste caratteristiche. Ma in ogni caso, dice, per controbilanciare quei falsi insegnamenti dobbiamo avere qualcuno con le carte in regola per poterlo fare. Perché devono essere il contrario delle persone che dicono le cose sbagliate. Quindi tutti noi, ampliando il concetto, dobbiamo vivere la nostra spiritualità in modo coerente, per essere sempre dei riferimenti per gli altri. Questo lo dice poi Paolo a Tito, prendendo in considerazione, dando alcune indicazioni, so, per le persone anziane, le donne attempate, i giovani, i servi, il rapporto con l'autorità, i discorsi che si devono fare. E Tito viene incoraggiato a dire, tu devi essere il primo a essere un esempio per questo. Non devi insegnare senza essere. E questo deve farci riflettere sulla grande importanza che la nostra reputazione ha di fronte alle persone. Facile parlare senza essere, tant'è vero che c'è quel vecchio proverbio, no? Da che pulpito viene la predica. Quando chi parla non è credibile, non è coerente, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. In questo modo una persona non può essere un riferimento per gli altri. E proprio per bilanciare queste persone che parlavano, ma non combinavano niente di buono, chi deve contrastarle deve essere esattamente il contrario, persone che sono tutte d'un pezzo, che non devono essere irreprensibili, cioè non gli si può dire niente, come a volte è successo in una chiesa, ricordo che c'era un anziano che aveva dei problemi con una persona, perché secondo lui insegnava qualcosa, non era un riferimento positivo, secondo questo anziano responsabile di chiesa, però si è dovuto fermare e dire: sì, però non posso dirti niente, perché la tua famiglia, il tuo modo di vivere, i tuoi figli, eccetera, non posso dire niente su come vivi la tua vita come cristiano. Quindi la coerenza che aveva visto gli impediva di contrastare quello che secondo lui era sbagliato. Perché se non c'è questo, noi nel nostro modo di fare non siamo credibili. E la motivazione, quindi c'è un problema, c'è una soluzione, ma qual è la motivazione? Motivazione la troviamo nella seconda parte del secondo capitolo, quando Paolo dice: la grazia di Dio. Vado a leggere esattamente il testo, che dice: la grazia salvifica di Dio è apparsa e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze. La grazia ci insegna a rifiutare, a rinunciare, a respingere gli attrattivi di una società lontana da Dio. Questo è il punto principale della lettera, secondo me. La grazia di Dio ci insegna. Troppo spesso la grazia è stata usata come panacea per tutti i mali, per dire: vabbè, ma tanto Dio ci fa grazia, tanto dobbiamo avere grazia. La grazia ci insegna a cambiare vita. La grazia non è il passaporto per continuare a vivere come vogliamo noi, tanto poi Dio ci perdona. Ma tanto Dio non guarda queste cose, perché Dio ci fa grazia. La grazia ci insegna a rinunciare alle cose sbagliate, ci insegna a cambiare vita. Questo è l'insegnamento della grazia. Il problema qual è? E se noi impariamo, se noi siamo disposti ad imparare. L'insegnamento deve essere messo in pratica, se no, quando un bambino va a scuola, dice: cosa hai imparato? Ho imparato le tabelline, gliele faccio dire, lui non le sa, non le ha imparate. Ma non, io le ho studiate, ma se non le sai, se non le sai ripetere, vuol dire che non le hai imparate. E quante volte noi non impariamo? Gesù usa un'espressione molto particolare quando insegnava nel suo tempo, parafrasata, che dice: le cose le sai solo se le fai. Siete beati, se sapete queste cose, siete beati se le fate, se no non vi serve assolutamente niente. Paolo sta riprendendo lo stesso concetto. La grazia ci insegna a rinunciare, se no, probabilmente non abbiamo capito molto di cos'è la grazia di Dio. Quindi l'esempio personale, la reputazione di come la grazia ha trasformato la nostra vita privata diventa fondamentale per andare a contrastare quelle che sono le derive etiche, dottrinali, morali nella società nella quale siamo. Quindi è richiesto un comportamento opposto a quello che insegnava, a quello delle persone che insegnavano delle cose sbagliate. Però ovviamente Paolo ci tiene a mettere i puntini sulle i. Quindi, per evitare fraintesi, ribadisce che noi siamo salvati non per opere, ma per grazia di Dio. Però rimarca l'importanza, è molto forte, nella lettera c'è due volte questa esortazione molto forte, rimarca l'importanza di insistere, di esortare, di non farsi scoraggiare, di riprendere con tutta l'autorità che Tito aveva, perché le persone vivono di conseguenza alla fede che loro esprimono. sarà questa a dimostrazione del loro cambiamento. Quindi, nell'insieme, penso che tutti noi, personalmente, come persone, come chiesa nell'insieme, e ognuno vede la sua situazione, abbiamo bisogno di darci una mossa, di cambiare registro e di svegliarci dal torpore, dalla tranquilla routine, dal benessere, dall'andazzo nel quale a volte è facile cadere. Non dobbiamo impegnarci a fare cose, forse ne facciamo anche troppe per certi aspetti, ma ad essere. Noi dobbiamo essere per fare. Tante volte è più facile fare, ci impegna meno. È un comportamento, una cosa esteriore, ma questo deve essere soltanto una manifestazione di quello che abbiamo dentro. Dobbiamo essere per fare, ma il nostro essere si manifesta anche nel fare. E penso che una riflessione possiamo farla anche su di noi, perché non dobbiamo, qui abbiamo trovato la parola credenti, parola credente è una parola che non mi piace più, una parola che mi dà fastidio. Quante volte usiamo la parola sono un credente? Credente in cosa? Giacomo a un certo punto nella sua lettera dice: ci credi? Fai bene. Anche i demoni credono. Anche i demoni sono credenti. Ma cos'è che cambia la nostra vita? Il fatto di essere cristiani, il fatto di essere dei seguaci, degli imitatori di Gesù. È questo che cambia la nostra vita, non l'essere credenti. L'essere credenti non vuol dire niente. Impariamo a capire il significato delle parole che diciamo. Troppo spesso usiamo la parola credenti in maniera superficiale. Poco usiamo la parola, forse, cristiano. Io sono un cristiano, sono un seguace di Gesù. Ma tutto questo riguarda anche noi? E riflettevo, cosa ci aspettiamo noi dalle predicazioni che ascoltiamo, dagli studi, dai convegni, dai ritiri? Quando siamo andati a tanti ritiri, e quando sono andato, sono stato a tanti ritiri. Che cosa poi è cambiato? Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo sentito tante cose, ma che cosa abbiamo imparato? Qualcosa che ci ha cambiato. Siamo tornati a casa diverso e questa diversità si è prolungata nel tempo. A volte parliamo, discutiamo, ascoltiamo in tutti questi incontri e poi. Qual è la conseguenza? Non è che corriamo anche noi il rischio di essere persone come quelle che Tito doveva rimproverare, che parlano, parlano e la cosa ferma lì. Non è che per caso siamo anche noi pigri, non abbiamo voglia di fare, di impegnarci. Appena sappiamo che c'è qualcosa da fare, scappiamo via. Come a volte succedeva, ho visto in tante situazioni che ho potuto affrontare, che si faceva un convegno, un agape insieme, un incontro, tutti bene, tutti belli quando si era lì, quando si cominciava a dire, beh, adesso mi riordiniamo, io devo andare, io devo scappare, io non sono più, io ho un impegno. Tutti scappavano, quando c'era da lavorare tutti scappavano. Pigrizia? Indolenza a volte? Tiriamo tardi, siamo lenti, procrastinatori, siamo inaffidabili? Oppure siamo pericolosi o infettivi per gli altri? Con il nostro esempio sbagliato, con i nostri discorsi sbagliati, diventiamo pericolosi per gli altri. Gli altri ci vedono e noi corriamo il rischio di infettarli, perché magari prendono un esempio sbagliato da noi. Oppure siamo non sinceri, siamo degli ipocriti, abbiamo una facciata, abbiamo la differenza tra la nostra vita pubblica e quella privata. In pubblico ci proponiamo in un certo modo, nel privato siamo totalmente diversi, oppure cerchiamo la nostra soddisfazione personale, un rapporto con Dio utilitarista. Io vado in chiesa, leggo la Bibbia, prego se posso ricavarci qualcosa. Che cosa ci guadagna andare in chiesa se? Non ho voglia di andare alla cellula, no? Ma non mi serve andare alla cellula, non ho voglia. Perché? Perché non ci guadagno niente io. Ma la mia presenza non è che fa bene agli altri. Lo facciamo solamente per guadagnarci qualcosa noi? Perché cosa mi serve pregare se poi le cose non vanno come dico io? Quante persone si allontanano dal Signore se mai si sono avvicinate? Perché le cose non vanno come avrebbero voluto loro. La pietà come fonte di guadagno. Io ci devo ricavare qualcosa. Se no, non serve pregare, non serve andare in chiesa, non serve leggere la Bibbia, non serve essere cristiani, perché non ci guadagno niente. Quante volte succedono queste cose? Oppure siamo legal tradizionalisti, legati a schemi fissi, facciamo fatica a cambiare. E questo l'abbiamo potuto vedere anche in questi mesi, la difficoltà che molti hanno avuto nell'adattarsi a nuove cose, nel fare le cose diversamente, nell'ingegnarsi e dire va bene, la situazione è diversa, cambiamo, mi sacrifico, cambio qualcosa. Quante volte ne abbiamo parlato di questo? Il cambiamento ci fa paura, non riusciamo a farlo, facciamo difficoltà perché abbiamo sempre fatto così, perché la Chiesa, l'incontro deve essere fatto in quel modo. Oppure spacchiamo i capelli in quattro, in modo accademico, teorico, lunghe disquisizioni bibliche, discorsi dottrinali, ma poi la nostra vita contraddice tutte queste cose, perché diciamo, cantiamo tante volte, e poi quante paure dominano la nostra vita? Abbiamo paura di questo, paura di quello, paura di quell'altro. Abbiamo vergogna di questo, vergogna di quello, vergogna di quell'altro. Quante persone vivono in una vergogna costante? Inutili sensi di colpa, oppure schiavitù del nostro passato. Perché? La Bibbia non dice che siamo delle nuove creature, che siamo nati di nuovo, che le cose vecchie sono passate, però noi continuiamo a rifacere al nostro passato. Diciamo delle cose, ma ne viviamo delle altre. L'incostanza. Ci siamo, non ci siamo, andiamo, veniamo. Delle meteore sparate di super spiritualità e poi niente, depressione per altre. Inaffidabilità, ci siamo, non ci siamo. Amarezza, risentimento, quando invece dovrebbe esserci perdono e accettazione. Vogliamo fare, fare, fare per nascondere il nostro non essere. Quante cose possono essere nella nostra vita che contraddicono? Allora mi chiedo, la lettera a Tito non è che è la lettera a noi personalmente per richiamarci a un modo di essere diverso. E per finire, volevo rileggere un piccolo brano, un po' parafrasato, modificato, un po' messo insieme, ma è tutto sommato versetti 11, 12 e via del capitolo 2 della lettera. La grazia, il dono gratuito della salvezza, ci insegna a rinunciare, a respingere ogni malvagità, il voler fare di testa nostra, i desideri e le passioni culturali e sociali sbagliate, per vivere in questo mondo con equilibrio, saggezza, giustizia, amore verso Dio, intanto che aspettiamo di raggiungere la meta della nostra speranza, cioè l'apparizione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. La grazia ci insegna. Riflettiamo se noi vogliamo impararlo. Riflettiamo e chiediamoci, la grazia mi insegna a rinunciare, io voglio imparare a rinunciare?